Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
E adesso, alle 16:22 minuti, diamo la parola al magnifico rettore, professor Giuseppe Zaccaria.
Signor Sindaco, signora Presidente della Provincia, Eccellenza Reverendissima, autorità, colleghe e colleghi, collaboratrici e collaboratori tecnico-amministrativi, studentesse e studenti, signore e signori. Porgo ai presenti il più cordiale e caloroso benvenuto e ringrazio vivamente tutti per la partecipazione a questa nostra solenne cerimonia che, nel segno di una forte identità, rinnova ogni anno un rito antico, ricco di significati e di memorie, è collocato nel solco di una tradizione secolare e prestigiosa, sempre aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con la società civile. Un saluto particolare al Ministro Francesco Profumo, che ha voluto essere con noi in un'occasione così importante. E cogliamo nella sua presenza un segnale positivo di fiducia nell'università come fattore strategico di rilancio del Paese. E un ringraziamento, un benvenuto cordiali al premio Nobel professor John C. Mather, che ha voluto onorare con la sua presenza la nostra cerimonia inaugurale. Il 2011, che si è da poco concluso, si è rivelato come un anno particolarmente difficile, impegnativo, da diversi punti di vista. Innanzitutto dal punto di vista economico, dal momento che nel corso dell'anno si è acutizzata la grave crisi finanziaria che, partita dagli Stati Uniti, ha poi investito l'Europa, determinando una pressione concentrica sull'Eurozona e soprattutto sui debiti sovrani del nostro Paese, con la conseguente necessità di adottare politiche di bilancio restrittive. Siamo ben consapevoli del fatto che questa situazione ha alimentato nella nostra società e in tutti noi inquietudini e preoccupazioni profonde. Ma dobbiamo riconoscere con coraggio e con realismo che in momenti come questi, veramente decisivi per il nostro Paese, non c'è salvezza né per i singoli né per le istituzioni se non in una prospettiva comune che metta da parte distinguo e particolarismi. Da soli poco o nulla contiamo. E per questo il nostro compito in questa fase non è soltanto, come ovvio che sia, formativo e di ricerca, ma anche morale e politico, nel senso di fare fino in fondo la nostra parte con un senso del dovere non ordinario per il bene comune, per la salvezza del nostro Paese. Ma il 2011 non è stato un anno facile, anche dal punto di vista che in modo più diretto ci coinvolge, quello dell'attuazione della legge di riforma 240 del 2010. A poco più di un anno dall'approvazione della legge, possiamo dire con soddisfazione che, per quanto riguarda il nostro Ateneo, il complesso cantiere dell'attuazione della riforma, se non è totalmente completato, ha comunque concluso la prima e più importante fase della sua realizzazione. Ben prima dell'entrata in vigore della legge 240, avevamo avviato un amplissimo e profondo processo di revisione e ristrutturazione dei nostri dipartimenti, che è partito dal basso, progressivamente si è incanalato secondo le linee guida date dagli organi di governo e si è concluso con l'attivazione di 32 dipartimenti rispetto ai 65 precedenti. Oggi disponiamo di nuove strutture dipartimentali attive e perfettamente funzionanti a partire dall'inizio di quest'anno. Contestualmente, al termine di un intenso lavoro condotto con la massima trasparenza in uno spirito di confronto, di leale collaborazione che ha coinvolto tutte le componenti ma anche salvaguardato il preciso rispetto dei ruoli e delle specifiche responsabilità, abbiamo riscritto lo statuto d'Ateneo, entrato in vigore il 14 gennaio scorso. La faticosa e impegnativa stesura del nuovo testo, che alla fine è risultato comunque largamente condiviso, ha confermato come l'impianto legislativo su cui abbiamo dovuto lavorare non sia privo di aspetti di debolezza e di inadeguatezza, soprattutto sul versante dell'attenzione per la didattica. Gli spazi di autonomia lasciati all'Ateneo si sono, per effetto della legge, ridotti, ma ci siamo ovviamente impegnati al massimo, con un atteggiamento responsabile e rigoroso, per valorizzare le opportunità di cambiamento che la legge consente, coniugando maggiore snellezza e maggiore efficienza nell'assetto di governance con il rispetto dei principi democratici. Ferme restando le scelte di fondo dell'Ateneo, la centralità della ricerca e della formazione degli studenti e lo sviluppo di una più forte dimensione internazionale, costante preoccupazione è stata quella di evitare che i nuovi organismi riflettessero sotto altri nomi strutture già esistenti, senza alcun cambiamento, secondo un atteggiamento gattopardesco che avrebbe avuto per effetto di tradire lo spirito della legge. In particolare, ad esempio, abbiamo inteso evitare che le nuove scuole d'Ateneo divenissero una fotocopia delle vecchie e soppresse facoltà. Successivamente abbiamo tradotto i principi fondamentali del nuovo statuto nel nuovo regolamento generale d'Ateneo, anch'esso approvato da qualche settimana, che ha dettato le regole operative per la costituzione dei nuovi organi d'Ateneo. Per centrare questi obiettivi abbiamo dovuto darci e poi rispettare un cronoprogramma estremamente serrato. Riteniamo che l'effetto positivo di questa rigorosa tempestività nel rispetto dei tempi previsti sia quello di ridurre davvero al minimo il periodo di doppio regime. Tra vecchio e nuovo assetto, tra pre-riforma e post-riforma, a differenza della grande maggioranza delle università italiane. Ancora a novembre scorso metà di esse mancava dei nuovi statuti. Questa scelta, ne sono profondamente convinto, ci consentirà di concentrarci prestissimo, una volta conclusa la parentesi burocratica necessaria ad attuare gli adempimenti previsti dalla riforma, sui problemi di sostanza, che sono rilevanti e impegnativi, con un notevole e sicuro vantaggio in termini di competitività e di efficienza. In ogni caso, va detto che non si è trattato e non si tratta di un mero mutamento di assetti organizzativi. Cambiano infatti profondamente le dinamiche di esercizio del potere accademico. Le competenze e i compiti prima riservati alle facoltà saranno sostanzialmente ripartiti tra quattro organismi: dipartimenti, scuole, senato accademico e consiglio d'amministrazione. E se è pur vero che le facoltà erano talora divenute di fatto ingestibili, è anche vero che il rischio di un assetto così radicalmente mutato è quello di smarrire la visione d'insieme, che non può strutturalmente essere garantita dai dipartimenti e che dovrà invece essere assicurata per gli aspetti didattici dal Senato accademico, ma soprattutto dal Consiglio d'amministrazione, organo davvero centrale nel nuovo assetto di governance. Ma affinché tutto questo funzioni al meglio, molto dipenderà da diversi fattori. Innanzitutto da come i nuovi dipartimenti e i loro direttori sapranno realizzare i nuovi e più impegnativi compiti che sono loro affidati. Secondo luogo da come in concreto sapranno relazionarsi tra loro questi diversi livelli di articolazione dei processi decisionali. E infine dal modo in cui l'amministrazione saprà accompagnare le trasformazioni con un efficace cambiamento organizzativo. Se ci saranno però pazienza e spirito costruttivo da parte di tutti, ciascuno nella consapevolezza del proprio ruolo, credo che l'università potrà beneficamente rinnovarsi, ma sarà decisiva quella per maggiore apertura di tutti noi all'inedito e al non sperimentato che da tempo andiamo ripetutamente sollecitando. Sono in ogni caso molto fiducioso sul fatto che le risorse di intelligenza e di volontà di questo Ateneo siano tali da affrontare positivamente le trasformazioni in atto, continuando a valorizzare le proprie energie e le proprie potenzialità. Se la lunga traversata istituzionale da cui stiamo uscendo si è rivelata complessa, esigendo un impiego non indifferente di energie, uno dei motivi, oltre alla radicalità della riforma, sta nella grandezza di un Ateneo multidisciplinare e ricco delle sue diversità, che ha affrontato un profondo cambiamento strutturale. Una rapida fotografia può consentirci di apprezzare la consistenza dell'Università di Padova come studium generale che fa della pluralità e dell'alleanza dei saperi il suo punto di forza. Oltre 64.000 studenti, di cui il 12% nelle sedi esterne, il 4% di studenti stranieri, 2.319 docenti di ruolo e 1.500 docenti a contratto, 3.400 tra assegnisti, dottorandi e specializzandi medici, 2.265 tecnici amministrativi con una presenza femminile superiore al 50%. Abbiamo un bilancio di 886 milioni di euro, caratterizzato da una gestione rigorosa delle risorse, nonostante la diminuzione del finanziamento pubblico, patrimonio di aule, laboratori, uffici e aree mediche che ammonta a 2.231.000 metri cubi, di cui oltre 317.000 insistenti nell'area ospedaliera. La comunità universitaria conosce il lavoro e l'impegno quotidiano di un complesso di circa 6.000 persone, fiere dell'appartenenza a un Ateneo ricco di storia e di tradizione, ma nel contempo tutti coscienti del fatto che l'università non è di ciascuno di noi, ma è della società e del Paese. È l'Ateneo, insomma, che ci dà prestigio e non il contrario. L'Università di Padova ha negli ultimi anni fortemente investito quello che si usa dire capitale umano, ma io preferisco dire piuttosto su quel patrimonio davvero di valore inestimabile che è costituito dalle persone. Degli oltre 2.300 docenti di ruolo dell'Ateneo, nel 2011 ne sono stati assunti 214, 108 ricercatori, 56 associati e 50 ordinari, mentre per limiti di età, ma anche per effetto di sciagurati annunci in tema di pensioni, nello stesso anno sono andati in quiescenza 125 docenti. Se in questi anni abbiamo notevolmente rafforzato l'assetto piramidale della nostra docenza con un massiccio investimento nella fascia dei ricercatori, nell'anno che è in corso, che speriamo davvero sia quello delle tanto sospirate e ritardate abilitazioni, data l'avvenuta messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori, dovremo continuare ad assumere ricercatori, ma solo a tempo determinato e sempre calcolando gli oneri dell'upgrade di questi ultimi previsto dalla legge di riforma. Ma soprattutto dovremo portare a conclusione il piano di Ateneo di 150 posti di associato, assegnando i 95 posti che ancora debbono essere ricoperti. L'assegnazione ministeriale nell'ambito del piano straordinario per i professori associati riconosce nei fatti la qualità del nostro impegno, anche se i vincoli previsti dalla legge e taluni orientamenti un po' restrittivi del Ministero non sempre agevolano il nostro lavoro. Una stella polare, io credo, ci debba orientare, tanto nel reclutamento dei professori e dei ricercatori quanto nella valorizzazione degli studenti, quella del merito, ma non un merito retorico, un merito basato sul privilegio nelle condizioni di partenza, ma quello fondato esclusivamente sulle capacità e sul talento, il merito nelle carriere degli studenti, dei docenti e di chi lavora nell'amministrazione. Per quanto riguarda la ricerca, l'Ateneo ha fatto la sua parte, mantenendo sul proprio bilancio un consistente impegno finanziario, ritenendo la ricerca l'elemento che qualifica in modo essenziale la politica di fondo dell'Università di Padova. I 10 milioni e 500 mila euro destinati dal nostro bilancio ai progetti strategici e ai progetti di Ateneo parlano chiaro da soli. ma ad essi vanno aggiunti 35 milioni di euro che i nostri docenti e ricercatori hanno conquistato con un forte supporto dell'amministrazione nell'ambito del settimo programma quadro. Dobbiamo fin d'ora attrezzarci per Horizon 2020, il nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione che partirà nel 2014 con un bilancio di 80 miliardi di euro per la creazione su scala europea di 1 milione di ricercatori, per fare di ricerca e di innovazione il volano per lo sviluppo del sistema Europa. Dobbiamo riportare quantomeno nel nostro Paese quelli che sono gli investimenti che il nostro Paese destina all'Europa. E insieme dobbiamo lavorare per un forte rilancio del prestigio istituzionale e morale della ricerca e della trasmissione di cultura universitaria in Europa. Ma il merito esige di essere individuato anche e sostenuto anche nell'ambito della didattica, non solo della ricerca. La qualità della formazione indubbiamente rappresenta il biglietto da visita dell'università. Ed è un biglietto che mi pare funzioni bene, dal momento che anche nell'anno 2011-2012, in controtendenza rispetto al trend nazionale, abbiamo visto ulteriormente aumentare le nostre immatricolazioni. Abbiamo in Ateneo 174 corsi di studio, 82 triennali, 81 magistrali e 11 a ciclo unico, che laureano in un anno quasi 12.000 studenti. Continuo a credere che all'interno di questa vasta popolazione studentesca stiamo formando molti di coloro che orienteranno la cultura e la tecnica del nostro Paese nel futuro. È interesse di tutti noi salvaguardare e valorizzare quanti più talenti nascono e si formano tra noi. Tra essi abbiamo il dovere, in coerenza con l'articolo 34 della nostra Costituzione, di sostenere i più deboli economicamente, ma anche di premiare i migliori. Spazio al merito e al diritto allo studio, dunque, i due aspetti stanno insieme, perché il diritto allo studio costituisce la radice del merito. Quest'anno, con il sostegno della rifondata Associazione degli Amici dell'Università, daremo un premio ai 15 migliori studenti delle lauree triennali, mentre continuiamo fortemente a puntare sulla Scuola Galileiana di Studi Superiori, che in 8 anni di vita e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si è conquistata un eccellente posizionamento su base nazionale nell'attrarre da tutta Italia studenti scelti con una rigorosa prova d'ammissione. Ma dobbiamo ripetere con forza all'attuale Ministro la nostra richiesta, già avanzata al suo predecessore, di un riconoscimento e di un sostegno per questa realtà d'eccellenza. La nostra didattica, la nostra ricerca, che dobbiamo continuare a sviluppare sempre in una prospettiva di qualità, ma ricollocata nella nuova cornice istituzionale posta dalla legge di riforma, che richiede, a mio avviso, da parte di tutti una crescita di competenze e di professionalità, possono contare sul supporto indispensabile e prezioso del personale tecnico amministrativo. Spesso le retribuzioni, diciamo pure la verità, peraltro definite da leggi nazionali, sono inadeguate. Ma abbiamo comunque voluto prevedere uno stanziamento significativo di 2.600.000 euro per agevolazioni e benefici riguardanti i nostri dipendenti. Con l'istituzione dell'ANVUR, attesa da molto tempo e finalmente divenuta operativa, il sistema universitario italiano ha iniziato a mettersi in linea, almeno sul piano formale, con i più importanti modelli di organizzazione e valorizzazione dei sistemi della ricerca presenti in altri paesi europei. Credo però valga la pena ricordare che in Italia su questo piano non si parte da zero. E tra le numerose iniziative dell'Università di Padova voglio citare l'enorme lavoro, per quanto sperimentale, che tra il 2005 e il 2009 ha portato a una valutazione con panel esterni nazionali e internazionali di tutti i dipartimenti dell'Ateneo. Abbiamo inoltre istituito il presidio per la qualità della didattica, l'osservatorio della ricerca, mentre ci apprestiamo ad istituire un presidio per la qualità della gestione amministrativa, con l'obiettivo comune di offrire materiale ulteriore per un'autovalutazione interna e nel contempo di rendere efficace una valutazione esterna. Mentre individuiamo nel nostro nucleo di valutazione un soggetto terzo e autorevole che si è rivelato in questi ultimi anni, con il suo sempre più affinato rapporto annuale, un interlocutore essenziale per stimolare costantemente l'Ateneo nella direzione del suo miglioramento, dall'ANVUR ci attendiamo un'analisi seria e coraggiosa delle effettive capacità di ogni Ateneo di sostenere, secondo criteri di qualità e non soltanto di sostenibilità qualitativa, progetti didattici e di ricerca secondo standard riconosciuti a livello internazionale. Le conseguenze di un certo modo di intendere la valutazione possono essere delicate e decisive su diversi piani, sia su quello del finanziamento del sistema universitario, sia su quello, forse meno evidente a livello pubblico, ma non meno importante, della modificazione indiretta che l'implementazione di pratiche valutative può produrre sull'organizzazione della didattica e sulle pratiche della ricerca. In questo senso io penso che un sistema di valutazione realmente efficace debba necessariamente contare sulla condivisione forte e partecipata di tutti i soggetti coinvolti. Di questa complessità della valutazione tutti gli attori devono essere consapevoli, se davvero vogliamo fare della cultura della valutazione una pratica concreta che sostenga la governance stessa del nostro Ateneo. La valutazione, perciò, non può essere pensata soltanto e unilateralmente come un processo che dall'esterno ci pone sotto la lente d'ingrandimento di un giudizio sanzionatorio, ma come parte del processo stesso di organizzazione interna dell'Ateneo. Dobbiamo cioè sempre di più sviluppare, sia a livello centrale, sia da parte delle singole strutture, sia da parte dei singoli ricercatori, ciò che nella lingua inglese viene reso col sostantivo accountability, che è sostanzialmente rendere conto di quello che si fa. E l'ormai prossimo processo di accreditamento dei corsi di studio, largamente basato sull'autovalutazione da parte dei corsi stessi, ce ne offre una prima importante occasione. La crescita della dimensione internazionale di uno studio che fin dalle sue origini è sempre stato autenticamente europeo, crocevia di studenti e di docenti che, come disse Erasmo da Rotterdam, costituiva un emporio inimitabile dei saperi, è una realtà in forte espansione e in impetuoso sviluppo. A conferma di un aspetto che nelle nostre società ha un carattere generale, e cioè che il rapporto tra le diverse culture non è dato una volta per tutte. E da questo punto di vista dobbiamo sempre tenere a mente che anche i confini della nostra identità di Ateneo sono intrinsecamente mobili e intrinsecamente porosi. E nella ricorrenza dei 25 anni di vita dell'Erasmus, programma europeo per la mobilità internazionale degli studenti, le classifiche internazionali ci dicono che nel quadro generale di un ottimo posizionamento del nostro Paese, sia per quanto riguarda gli studenti out, sia per quanto concerne gli studenti in, Padova è con Bologna e Roma una delle tre destinazioni più scelte dagli studenti stranieri nel nostro Paese. E questo grazie ad una spesa dell'Ateneo che è superiore quasi del doppio rispetto alla mediana su base nazionale. Per parte sua il punto nazionale di contatto del MIUR colloca l'Università di Padova al primo posto in Italia nell'ambito del programma Erasmus Mundus. Ma quest'anno vogliamo fare ancora meglio nell'attrazione incoming di giovani PhD e ricercatori stranieri per offrire loro un'opportunità di ricerca e di carriera all'Università di Padova. Il progetto, che prevede un investimento di 1.200.000 euro in 2 anni, si inserisce nell'ambito del bando Marie Curie cofinanziato dalla Commissione europea. ma non posso, parlando di relazioni internazionali, fare a meno di ricordare i rapporti sempre più stretti e intensi con Cina, Corea, Brasile e Canada, paesi che nel cambiamento veloce dell'economia mondiale sono in breve divenuti potenze leader che hanno fortemente investito sull'università, ritenendo giustamente che essa sia fondamentale per la società di domani, un concetto questo che non sempre è compreso e condiviso nella realtà italiana. E questi paesi apprezzano e stimano la qualità del nostro Ateneo, come dimostrato ad esempio dal fatto che lo Stato brasiliano ha selezionato Padova per inviare ben più di un centinaio di propri studenti e dottorandi a frequentare i nostri.
Dopo 24 minuti il rettore, la linea è crollata. Adesso
ha dovuto protestare anche lei. Basta.
Guarda, ricordavo che l'anno scorso erano 20 minuti di discorso del rettore, ma temo di non avere una buona memoria.
Adesso in questo momento sono 25, come gli anni dell'Erasmus.
Ah, vedi? E per questo ha detto, vabbè, basta. Adesso
fine.
Basta. Allora, 16:47 minuti, approfittiamo di questo blackout del segnale dalla Aula Magna di Palazzo del Bo per salutare tutti gli amici della chat a cui noi mandiamo dei messaggi direttamente dalla webcam.
Poco subliminali,
nel senso che sono proprio scritti su un foglio di carta. Uno tra questi è: portateci un caffè.
Sì, perché qua non se ne può più, insomma, stiamo prendendo un po' di sonno. Sarà questo caldino, quest'aria un po' chiusa.
Cioè, abbiamo dovuto aprire la finestra di Radio Bue perché entrasse un filo d'aria pulita e fresca, perché ci sono, hanno 80 gradi.
Sì.
Dentro la regia di radiobue.it. Allora, salutiamo quindi Marta, adesso non ho Facebook sotto mano, quindi non mi ricordo a memoria tutti i nomi degli ascoltatori. Vi salutiamo tutti, continuate a scriverci sulla bacheca Facebook oppure
su Twitter.
Hashtag Profumo Padova, perché fra un po' arriverà anche il ministro dell'istruzione Francesco Profumo che ci diletterà.
Siamo tutti curiosi di sentire quello che ha da dire, giusto?
Sì, sperando che dica poi qualcosa che possa fare notizia, perché altrimenti se sono sempre i soliti discorsi politici diventa un po' povero il discorso. Nicole, la nostra inviata da Palazzo Bo, ci continua a dire che più o meno il numero degli studenti davanti al Palazzo del Bo non cambia e non arrivano neanche però le maschere del sindacato degli studenti, quindi è ancora un po' grigia.
Bisogna capire cosa è successo, perché ci avevano promesso questa parata di maschere.
No. Forse hanno deciso di andare a Venezia.
Vabbè, può essere, però gli va male anche lì perché c'è un po' di acqua, insomma, che cade dal cielo.
Ah sì, bene. Allora è tornato l'audio dalla diretta, dall'Aula Magna, quindi ascoltiamo ancora che ci sta dicendo il magnifico rettore.
Di maestri dell'architettura contemporanea come Gino Valle e Mario Botta si coniugherà con nuove modernissime aule e strutture. Ma si aprirà anche nel 2012 il nuovo orto botanico, che in continuità con la ricchissima tradizione scientifica e culturale dell'orto storico, fondato nel 1545, sta realizzando un affascinante percorso incentrato sul rapporto tra la pianta e l'uomo e su quello tra la pianta e l'ambiente, dalla preistoria alle problematiche della vita animale e vegetale nello spazio. Possiamo davvero con orgoglio affermare che, nonostante l'azzeramento dei finanziamenti ministeriali, che dura ormai da 7 anni, l'Università di Padova mostra di saper portare a termine progetti edilizi di grande respiro anche per la città, che erano stati avviati in tempi di maggiori risorse finanziarie. Noi chiediamo con forza al Ministro che un'università particolarmente virtuosa anche in quest'ambito come la nostra possa essere sostenuta da un piano di investimenti che ci consenta, da un lato, di realizzare opere edilizie da tempo programmate e necessariamente posposte per le difficoltà di bilancio, ma dall'altro anche di garantire manutenzione e sicurezza adeguate a un patrimonio immobiliare di oltre 541.000 metri quadri. Non è ancora stato definitivamente approvato il nuovo piano sociosanitario regionale, che sta effettuando il suo iter in commissione per poi giungere all'Aula del Consiglio, ma le linee di fondo di un sistema integrato regionale, nel quale, per quanto ci riguarda più direttamente, gli aspetti scientifici e didattici siano solidali con i fabbisogni assistenziali, sembrano positivamente tracciate. Vigileremo e lavoreremo attivamente affinché le necessarie integrazioni tra attività sanitarie e funzioni universitarie non avvengano lasciando la scuola medica subalterna sul piano della gestione delle problematiche relative all'assistenza. E ci adopereremo affinché non vengano compresse o messe a rischio le grandi potenzialità e l'identità della medicina accademica. Per quanto attiene quella che definirei la telenovela dell'ospedale policlinico di Padova, dopo la positiva e chiara scelta del Presidente della Regione, che ha assunto la decisione di realizzare la nuova struttura in una nuova collocazione, il cabotaggio della piccola politica ha fatto perdere tempi preziosi, che ci auguriamo di recuperare rapidamente, sempre ribadendo con forza da parte nostra le caratteristiche di fondo che deve avere la nuova struttura, di una indissolubilità tra medicina clinica e biomedicina, e di un progetto che consenta a Padova, alla sua università, di garantire l'insegnamento, la ricerca scientifica e l'assistenza ad alta qualità, rimanendo competitivi nell'ambito nazionale ed europeo. Nel tempo della grande crisi, anche il territorio è stato investito da uno tsunami che ha spazzato via vecchie certezze e visioni di maniera. Il crollo di uno stile di vita finito per sempre produce inevitabili traumi, ma al tempo stesso genera nuove opportunità. Ma se possibile, è ancor più essenziale di prima rimettere in movimento il circolo virtuoso che pone in relazione causale la ricerca, la formazione e l'innovazione con lo sviluppo e con le ricadute sul territorio, orientando sempre più incisivamente l'impegno generale, ma anche le reti di partnership in cui siamo impegnati, verso l'utilizzo e il potenziamento della conoscenza. Una seria politica che promuova la diffusione di cultura scientifica darà in questa direzione un contributo essenziale. Solo se sapremo sintonizzarci con i nuovi bisogni di formazione, se favoriremo la nascita di nuove imprese, fornitrici di servizi innovativi, ad oggi sono 52 gli spin-off universitari che abbiamo generato, e se saremo in grado di valorizzare le individualità in una logica cooperativa con i molti attori che agiscono sul territorio, quest'ultimo potrà reggere la nuova concorrenza, immaginandosi e progettandosi come un sistema intelligente, come un luogo in cui si materializzano processi di innovazione culturale, sociale ed economica. E questa capacità di produrre sul territorio beni relazionali, potenziando il lavoro di squadra, potrà essere facilitata da un più stretto rapporto con la città e con la regione, assicurato dalla presenza della consulta del territorio, ma anche dalle sinergie e dalle collaborazioni con gli Atenei del Veneto, che la neonata Fondazione Univeneto, se gestita con gradualità e senza forzature, è in grado di garantire. Il nostro compito è di formare studenti sempre più preparati ed educati alla pluralità e alla complessità dei linguaggi, non a monoculture. E gli studi umanistici possono dare, da questo punto di vista, un contributo essenziale a questo sforzo di comprensione globale, ma anche una sana cultura economica ha bisogno di creatività e di spirito critico. In che cos'è l'illuminismo, Immanuel Kant propone uno sviluppo della cultura come capacità di pensare con la propria testa e di pensare mettendosi nella testa degli altri. Ecco, proprio di questo abbiamo bisogno, non di un presente che, come dice Marc Auger, è diventato egemone, imponendosi come fatto compiuto che consuma il tempo e distrugge ogni possibilità di speranza nel futuro. Sappiamo tutti che oggi in Italia il 30% dei giovani non lavora e non studia e che il 50% dei talenti femminili resta sottoutilizzato. Ma i giovani possiedono anche energie fortissime, hanno molte esperienze e conoscono molto più di noi le nuove tecnologie. Signor Ministro, signor Vicepresidente della Regione, signor Sindaco di Padova, il Paese non può permettersi questo spreco sociale. Perché non decidiamo insieme di investire ogni anno per almeno 5 anni e con l'aiuto delle altre realtà economiche sui 500 migliori laureati dell'Università di Padova? anziché reagire. Anziché reagire con decisioni di brevissimo periodo, dobbiamo mettere in sordina gli interessi di parte e di fazione per mobilitare energie capaci di offrire credibili speranze alle nuove generazioni, per non tagliare i pilastri di una società futura. Oggi più che mai, come ci ha ripetutamente ricordato il nostro Presidente della Repubblica, l'università è il futuro del Paese. E ci ostiniamo a sperare che l'intero Paese capisca quanto decisivo sia il sistema universitario per lo sviluppo dell'intera comunità e lo viva come un patrimonio di tutti, cui assicurare sostegno e anche, vorrei aggiungere, a cui voler bene. Alle autorità politiche e alla società chiediamo lungimiranza nell'investire nell'università. Ma noi per parte nostra mettiamo a disposizione quello straordinario capitale che è costituito dalle persone, docenti, ricercatori, tecnici, amministrativi, dottorandi, assegnisti, specializzandi, studenti. A tutti costoro, ai miei collaboratori che lavorano ogni giorno con entusiasmo e dedizione per il bene dell'istituzione pubblica, io rivolgo il mio grazie più sincero e affettuoso. La nave di Galileo non smette mai di solcare l'immenso mare della conoscenza. La nostra antica università ha nel suo motto la parola libertà. L'inglese free ha la stessa radice dell'indoeuropeo prios, che significa familiare. Per noi, per l'Università di Padova, la libertà è un'area di casa, un bene amato e familiare, qualcosa che si connette alla responsabilità, non all'esenzione dell'impegno. È quella libertà che ha portato i nostri studenti nel Risorgimento e nella Resistenza a sognare un'Italia una, libera e indipendente, senza oppressione e senza privilegi, per riprendersi la propria vita e un domani che veniva negato. È quella stessa libertà, quella stessa ispirazione e intelligenza che oggi dobbiamo mettere in campo per rilanciare il nostro sistema formativo e per dare un futuro ai nostri giovani. Con questi sentimenti, con l'orgoglio di un'appartenenza che ci dà lustro e ci rende fieri della Patavina Universitas, con sincera gioia e intensa commozione dichiaro aperto l'anno accademico 790esimo dalla fondazione dell'Università degli Studi di Padova.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.